Storie Libere presenta.
I seguenti contenuti sono espliciti e adatti a un pubblico adulto. Let's Rock! Ci sono stati l'orrore, la fame, la guerra. Anni in cui il porno è diventato cupo come il cuore delle donne, dei bambini e degli uomini che hanno dovuto combattere per la sopravvivenza. Ma dopo ogni catastrofe c'è sempre la rinascita. E per quanto difficile, qualunque essere vivente sa adattarsi alla vita e alle circostanze con la facilità di un giunco. Si torna perciò a camminare leggeri, a godere. La musica che state ascoltando è il sottofondo di un pornazzo degli anni 50, è americano. C'è una donna non giovanissima sul letto che si tocca mentre legge la rivista Cabaret, storico magazine zozzo che ha avuto lunga vita. Poi, in questa stanzetta da teenager tappezzata di poster con donne nude, entra un uomo e fanno le solite cose. Pompino, leccate, penetrazione, tette in faccia. Nulla di hardcore, solo normale, intramontabile sesso. Siamo però a metà degli anni 50 e forse sto correndo un po' troppo. L'erotismo usa una piuma, il porno usa tutto il pollo. Se vi piacciono le luci soffuse, le lenzuola di seta e le manette di peluche rosa, vi conviene cambiare letto. Qui avrete solo carne, sudore, a volte sangue, ma soprattutto cazzi e fiche. Sono Melissa Panarello e vi guiderò in un viaggio nella storia del porno, raccontandovi come la pornografia si è evoluta nel corso del tempo, condizionando le nostre vite, non solo sessuali. Conoscerete le spericolate, spesso romantiche esistenze dei protagonisti dei film a luci rosse, fatte di successi e di terribili epiloghi. Dai pelosissimi Homo sapiens ai corpi depilati del nostro tempo. Questo è Pornazzi, il porncast senza peli sulla lingua. Appena finita la guerra, si raccolgono i cocci e gli stracci e ci si riveste. Nel 1946 le donne in Italia possono finalmente votare e in quella prima chiamata devono scegliere fra la Repubblica e la Monarchia. Mi sono spesso chiesta come sarebbero andate le cose se a votare fossero stati solo gli uomini. Avremmo ancora il re? Famiglie reali sul groppone di cui seguire inutili matrimoni e divorzi? In Finlandia questo accadeva già da diversi decenni e a poco il diritto di esercitare la propria volontà si estendeva in tutti i laghi, in tutti i luoghi, in tutti i fiumi. La pornografia è una certezza, in un contesto di rinascita e restaurazione non può certo rimanere indietro. Iniziamo con ordine però, perché d'ora in poi i linguaggi si moltiplicheranno, tracce porno saranno ovunque, dovremo barcamenarci fra una quantità pressoché infinita di materiali disseminati fra riviste, film, libri. Il porno è appannaggio di chiunque. Tutti se lo possono permettere adesso, anche se, per quanto le donne possano votare, non è ancora facilissimo per gli esseri umani di sesso femminile approcciarsi con la materia pornografica, a meno che non sia il marito o l'amante a iniziarle. Cercherò dunque di essere più ordinata possibile, raccontando di un'epoca che è un boom gigantesco, incontenibile e irrefrenabile. Vi porto intanto nella Spagna di Franco. Siamo sotto dittatura militare da un po' e sono gli inizi degli anni 50. C'è un filmetto in cui una ragazza magra, carina, abbronzata, spolvera con un piumino. Fa la cameriera in una casa signorile. La signora è presente e ha bisogno di compagnia. Le due iniziano a toccarsi, strofinarsi, baciarsi, genere lesbo. Poi arriva l'uomo, sicuramente il marito. E il cartello del film, muto a tutti gli effetti, non c'è neanche accompagnamento musicale, recita: «Aspettate un attimo, qui vi serve un maschio». Sì, certo, come no, verrebbe da commentare. Sei proprio sicuro? Secondo me stavano benissimo anche da sole. Ma siccome il porno da sempre e soprattutto in quel tempo era pensato per gli uomini, non si possono tenere fuori dalla scena. Anche perché il porno funziona più o meno così. Uno spettatore maschio eterosessuale si eccita nel vedere una ragazza o una donna nuda e provocante, e vederne due che fanno sesso, poi non ne parliamo. Ci si eccita per il corpo, per i ruoli interpretati, per i dettagli, uno qualsiasi, possono essere i capezzoli scuri o il culo fatto così e non cosà, per la situazione che si è venuta a creare o perché quell'attrice ti ricorda l'amante più incredibile con cui l'hai fatto. Le ragioni dell'eccitazione sono infinite, pressoché tante quante sono le persone nel mondo. E il bello è che per ognuno cambiano sempre. Quello che ti eccitava a marzo non è detto che ti ecciti anche a luglio, perché il desiderio sessuale è un magma, un fiume di fuoco in perenne divenire, che non sai mai dove ti porta. Questo è un punto su cui torneremo spesso e rappresenta il nucleo della questione che può essere sintetizzata dalla domanda: perché ci piace il porno? Fondamentalmente perché ci fa eccitare sessualmente senza doverci sforzare troppo. Immaginare è faticoso, e se c'è qualcun altro che sa farlo al posto tuo, proponendoti scene e corpi che appartengono al tuo immaginario, oppure ti indirizza verso qualcosa che non sospettavi nemmeno esistesse, beh, ti stressi di meno e godi allo stesso modo. Ci possono essere decine e decine di altre ragioni, e lo scopo di questo Porncast è che trovate la vostra. Facciamo ancora un piccolo salto nel tempo, ma neanche troppo. Il termine pin-up significa da appendere, e nella fattispecie i soldati americani appendevano le immagini di queste donne procaci nei loro armadietti. Era stata un'iniziativa del presidente Wilson, che aveva istituito la Division of Pictorial Publicity, utile a stimolare visivamente gli uomini per convincerli ad arruolarsi. Detto fatto. Le primissime pin-up sono dive del cinema, tutte donne libere, anticonformiste, come la già citata Louise Brooks o Mae West, una bionda esplosiva, famosa per le sue uscite tipo «A me piacciono solo due tipi di uomini, gli stranieri e quelli del mio paese». O Josephine Baker, Dolores del Rio e decine e decine di altre. Sono tutte donne caratterizzate da uno spirito indomito, gambe lunghe, seno prosperoso e labbra rosse e turgide. Solo poco dopo le modelle avrebbero preso il posto delle attrici. Una fra tutte, Betty Page. Ragazza del Tennessee nata negli anni 20, ha un cervello mica male, vince borse di studio, ma sogna di diventare una star del cinema. Mentre le italiane votavano per la prima volta, Betty si sposava nel 1943 e divorziava nel 1947. Com'era facile la vita per le donne statunitensi. Trasferitasi a New York dopo una breve esperienza come segretaria per un'azienda di mobili ad Haiti, su una spiaggia deserta di Coney Island incontra l'uomo che le cambierà la vita, prima proponendole di tagliare la frangia dei capelli in quell'acconciatura che diventerà iconica, poi trasformandola nella prima famosa e irresistibile modella fetish. Lui si chiama Irving Clough. È un fotografo che ha cominciato dalla bottega di famiglia Movie Star News, nel cui retro fotografava la sorella Paula in pose che richiamavano il mondo del bondage e del sadomaso. Iniziò così il suo commercio, divenuto ben presto fiorente. Betty Page diventa l'icona di un mondo che finora ha solo serpeggiato sotto il finto perbenismo e che neanche i pornografi più incalliti conoscono così bene. È vero che sin dagli albori le foto porno raffiguravano sempre modelle prestate ai ruoli più disparati, ma quello che fa Page è elevare una categoria sessuale pornografica a qualcosa che assomiglia molto all'arte. Perché dentro c'era il cuore e c'era la voglia di divertirsi. Se oggi pensiamo al bondage e al sadomaso, possono venirci in mente scene più o meno violente, forse grottesche e di certo dotate di poca o zero ironia. Se rammentiamo una scena classica di porno sadomaso attuale, ci può venire in mente la cella di un carcere e una donna che viene torturata da un uomo o due, o da un'altra donna o due. I volti non sono mai sereni, mai un sorriso, e certo è che non si tratta di una passeggiata di salute. Essere frustata o frustato può di certo piacerti arraparti di brutto, e mi rendo conto che l'ultima cosa che ti può venire in mente è sorridere beatamente come se stessi mangiando un gelato al pistacchio. Ecco, questo non era vero per una come Betty Page. In lei coesistevano due donne, ed entrambe erano visibilissime nelle decine e decine di immagini che la ritraggono bellissima e vera, con le sue calze di nylon, i bikini striminziti, le corde che la insacchettano tipo prosciutto, le zebre e i ghepardi, i capelli neri e gli occhi azzurri. In lei c'era la donna sessuata, mistress e bambina, e la moglie dei sogni, sorridente e sempre disponibile. Un po' porca, un po' casalinga. Insomma, un mix perfetto di peccato e sacralità come solo le grandi dive sanno interpretare. Betty viene fotografata, disegnata, dipinta, idolatrata e il suo mito è arrivato nitido sino a noi, tanto che ancora oggi sono migliaia le donne che ne imitano il fascino e tracce di lei esistono anche in personaggi di fantasia come la Mu, la ragazzina manga che ha fatto eccitare schiere e schiere di adolescenti. Gli Stati Uniti da questo momento diventano quello che la Francia è stata per secoli, il luogo delle perversioni e della sessualità fuori da ogni paradigma. Deve apparire oramai chiaro che accade in tutti i luoghi in cui la Chiesa è tenuta alla larga e in cui vincono gli ideali di libertà, nel caso della Francia, e in cui gli affari vengono prima di tutto, il caso degli Stati Uniti, i quali tuttavia mantengono il primato del paese in perenne guerra con se stesso, pieno di contraddizioni, il cui ago della bilancia pende talvolta verso il più svalvolato puritanesimo, altre verso la libertà più assoluta. Rimaniamo dunque qui. Lasciamo per un attimo l'Europa, che finora ha avuto l'egemonia nella cultura, almeno nelle storie che vi ho raccontato fino a questo momento. Gli Stati Uniti sono usciti vincitori dalla guerra, per il mondo intero sono veri e propri eroi. Hanno sconfitto il male, rappresentato ora dai nazisti, ora dai comunisti. Propongono un'idea di felicità che si conquista con il duro lavoro e la tenacia e chiunque può fare quello che vuole. Un contadino può diventare capo di Stato e un senatore può tornare a raccogliere patate se beccato in flagranza di reato. Nel 1953 viene diffusa quella che nell'immaginario collettivo è la rivista di tutte le riviste erotiche, Playboy. Hugh Hefner ha 27 anni quando la fonda e la prima ragazza in copertina è niente meno che Marilyn Monroe, che non prenderà benissimo il fatto che Hefner abbia comprato a bassissimo prezzo una foto scattata per un altro servizio, per un altro giornale e pubblicata su questa rivista soft porno a sua insaputa. Insomma, inizia l'impero e già da quel primo numero si ha ben chiaro dove si andrà a finire, perché le copie vengono tutte vendute fino all'ultima goccia. Il logo appare dal secondo numero, il famoso coniglio con papillon, a indicare un comportamento sessuale tutt'altro che misurato. Come dicevo, Playboy non è esattamente un prodotto pornografico, ma di certo supera di qualche tacca il puro erotismo, e più andrà avanti negli anni, e più dovrà competere con altre riviste del settore, che di certo non lesinano su tette e culi. Quel che di originale aveva la rivista e che la faceva stare una spanna sopra le altre è che oltre alle bellissime modelle sempre disponibili a farsi accarezzare dagli occhi dei maschi, Playboy accoglieva articoli di penne famose e idolatrate, tipo una qualsiasi, quella di Stephen King. Negli anni successivi sono decine e decine le playmate che ammiccheranno dal Central Fold, ragazze del mese che vivranno di imperitura gloria o dimenticate nel giro di qualche settimana. Il 55, per esempio, fu un anno glorioso, cominciato a gennaio proprio con Betty Page, proseguito a febbraio con Jane Mansfield, per intenderci la scollacciata bionda alla quale Sophia Loren lancia uno sguardo giudicante in una famosa foto tuttora in circolazione, e finito con Janet Pilgrim, una bionda platino con capelli corti e occhi da nonnetta infogliata. Mentre Betty Page veniva lanciata nell'iperuranio e poi finire miserabile come quasi tutte le dive amate e adorate, alle quali non viene perdonato di invecchiare, un'altra donna cominciava la propria carriera nel porno. Si tratta della prima pornostar della storia e il suo nome è Candy Barr, nata Juanita Dale Slusher. Molti sostengono che la prima diva dell'arde sia Linda Lovelace, di cui parleremo fra qualche tempo, solo perché Gola Profonda è stato il primo film porno proiettato al cinema. Ma i video porno che circolavano illegalmente, gli stag movie, come sappiamo, avevano estrema dignità e dunque eccola la prima donna impegnata nell'industria pornografica, una di quelle con cui la vita non è stata tenera e che forse ha dato l'imprinting a tutte quelle che sono arrivate dopo di lei. Perché se c'è una cosa che accomuna molte, e non tutte ovviamente, attrici hard, è il filo lungo il quale hanno camminato nel corso della loro esistenza, con i loro corpi sempre esibiti, i sessi liberi e liberati, e finire sole, povere, drogate, morte suicide o assassinate. Sono vite in cui il sesso fa presto a trasformarsi in tragedia, e appunto quella di Candy Barr è un'esistenza disperata, epica, come quella dei film, ma con un finale felice. A 13 anni scappa di casa a seguito di una violenza sessuale da parte del suo vicino e lavora prima in un hotel e poi finisce con il prostituirsi. A quel punto si sposa con un tipo poco raccomandabile, che verrà poi messo in prigione e poco dopo comincia a lavorare come ballerina esotica. La vediamo per la prima volta nel film underground Smart Aleck, che diventa un piccolo culto, e di quel film lei dirà di averlo fatto solo per soldi, dato che in quel momento era poverissima. Più tardi però dirà di essere stata drogata e forzata, un primissimo caso di Me Too, insomma, in cui si galleggia in una zona grigia dove nulla è davvero dimostrabile. Il nome Candy Barr le viene dato da, udite udite, un tizio di nome Weinstein, i corsi e ricorsi della storia a quanto pare, che le fa tingere i capelli di biondo platino e la rende famosa. Comincia a lavorare per la Weinstein's Colony Club, dove si esibisce in spettacoli burlesque vestita da cowgirl e incontra il suo secondo marito, un altro disgraziato che Candy cercherà di uccidere con una pistola, fallendo. Solo una volta le capita di recitare per una produzione teatrale classica per lo spettacolo Will Sasse's Spoil, Rock Hunter. E nell'autunno di quello stesso anno viene trovata una quantità spropositata di marijuana nel suo appartamento, diversi grammi proprio dentro il suo reggiseno. Per questo la condannano a 15 anni, di cui ne sconterà solo 3. Prima però incontra un altro balordo, un gangster a tutti gli effetti, di nome Mickey Cohen, che ingaggia il parrucchiere delle star Jack Sahakian. Lei torna mora e la fa fuggire in Messico insieme alla figlia, procurando entrambe un falso certificato di nascita, una carta di sicurezza sociale e $1,200 in contanti. Però Candy è una che non sta ferma un attimo e se ne torna poco dopo in America, dove ha modo di ribaltare la sentenza grazie all'assunzione della 20th Century Fox come tecnica esperta di danza, che deve insegnare a Joan Collins come si muove una spogliarellista. Di lei l'attrice Collins dirà: una ragazza con i piedi per terra, con un corpo incredibilmente bello e un viso angelico, che mi aveva insegnato più cose sulla sensualità di quante ne avessi imparate in tutti i miei anni sotto contratto. Si sposa con il parrucchiere Sahakian nel 59, mandando al diavolo il gangster, ma comunque 3 anni di carcere non glieli leva nessuno. Dopo ritornò a fare gli spogliarelli, ma ormai era diventata una sorta di leggenda anche grazie al libro di poesie scritte in prigione dal titolo A Gentle Mind Confused. Questa è quella che dà il titolo alla raccolta. Odia il mondo che ti colpisce, una lezione distorta imparata in fretta. Ribellione, un suono universale. A nessuno importa, nessuno si preoccupa. Affaticato dalla lotta inflessibile, l'autocommiserazione consola gli abusati e le percosse della vita quotidiana lasciano una mente gentile confusa. Muore a 70 anni, dopo una vita assurdamente caotica e fuori dalle righe, dopo essere stata persino l'amante di Hugh Hefner, che ne parlerà come di una donna straordinaria. Il suo biopic, da tempo annunciato, non è mai stato realizzato. Candy ha lasciato la propria impronta sul cuore delle ragazze del porno venute dopo di lei. Questo è solo l'inizio. Da questo momento i pornazzi saranno roba serissima. Questo era Pornazzi, il podcast che racconta la storia del porno dalle scimmie a noi. Scritto da me, Melissa Panarello, e a cura di Alessandra Rossi. Sound design di Valeria Ardito. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Fate i bravi e le brave.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era 0.